parlo del di circa 25 anni, giù di lì, io diedi un messaggio che era intitolato La vittima eroe. Forse qualcuno lo ricorda, probabilmente c'è la registrazione. Il senso di quel messaggio era, ed è tuttora, che la nostra natura tende, quando è presa da aspetti non costruttivi del cuore, dell'anima, ad essere negativa. Negativi con due tipi di negatività possibili, in linea di massima. Uno, la vittima. Ah, io poverino qui, io poverino là. E l'altra invece di fare l'eroe, quello che si muove e si propone sempre per essere quello che sa tutto, che fa tutto, ma in realtà sempre entrambi sono aspetti di un comportamento carnale in sostanza. Io volevo riflettere con voi su questo tipo di tema perché mi sembra che sia importante chiarirlo, approfondirlo, però ho dato un diverso nome, un diverso titolo al messaggio e questa volta l'ho chiamato il frantoio di Satana. Il frantoio sappiamo che cos'è, serve per strizzare le olive, no? E per tirare fuori del buon olio, cosa che non fa il maligno. Il maligno strizza le teste, strizza la mente, strizza i cervelli. Il frantoio di Satana è quello lì. Tende a condizionare in qualche modo, in mille modi, mille astuzie, grandissima metodicità, instancabilità, la nostra mente, i nostri pensieri. E con questo ci circuisce pian piano, ci mette in condizioni per cui rischiamo di prendere degli atteggiamenti che non glorificano il Signore, quando per causa di questi tipi di pensieri che ci girano, ai quali noi diamo uno spazio, noi favoriamo, non so, il covare, il rimuginare, il Roma è tapino, oppure dall'altra parte, ma io ho fatto, immaginare situazioni eroiche del mio modo di comportarmi in mezzo alle persone, che è l'opposto, sono comunque delle reazioni che hanno, come dicevo prima, sempre al centro io, o in modo negativo o in modo positivo, ma sono sempre io al centro. E questo ovviamente è esattamente tutto il contrario di quello che il Signore ci propone, vuole essere Lui al centro, il Signore, e quindi essere colui che guida e pilota gli eventi della nostra vita affinché noi reagiamo, ma reagiamo non con queste modalità. Il maligno invece, che classicamente, lo sappiamo tutti, si occupa tanto, con tanta energia, astuzia, metodicità e furbizia di toglierci, rapirci dalle mani del Signore Gesù, farà il contrario. Allora noi ci troviamo sempre, tutti quanti, chi più, chi meno, in una sorta di equilibrio che può oscillare, dove abbiamo queste due forze contrarie. Il maligno che ci vuole rapire al Signore, perché questo vale soprattutto per coloro che il Signore ha rapito a sé, cioè per i credenti. Cioè sto dicendo che se queste cose valgono nella vita di tutti, anche non credenti, nel caso dei credenti hanno un valore specifico. Perché? Perché il maligno vuole sottrarre attraverso sofferenza le persone che hanno creduto per indurle a prendere degli atteggiamenti che non sono di un cristiano vittorioso, cioè in sostanza non glorificare effettivamente il Signore, pur restando vero in linea di massima il principio che se questo è un cristiano che ha creduto, non torna indietro, ma non vive una vita di cristiano esuberante. Cosa si aspetta il Signore come vita dei cristiani? Basta che leggiamo gli Atti, per esempio, per capire che cosa si aspetta il Signore. Se lo si aspetta anche adesso, non andremo a cavallo sull'asino, andremo con l'automobile, ma il cuore nostro, che allora era un cuore che, pur andando in giro sul somaro, aveva il desiderio di portare la parola, di portare la voce del Signore, in un cristiano deve essere ancora lo stesso, sono cambiati i mezzi. Anche le comunicazioni, gli mando un SMS per dire, però il contenuto della comunicazione ha la stessa base, tal quale come prima. Allora, l'esercito del Signore, costituito dai suoi figliuoli, è particolarmente aggredito e attaccato dal maligno in tutte le sue arti sottili, nelle quali è molto, molto bravo. Volevo sottolineare bene il fatto che con questo io sto parlando per credenti, verso credenti, e sto partendo da una posizione che deve essere ben chiara. Faccio la domanda per capirci: ma noi ci dobbiamo santificare? No, ci ha santificati Gesù sulla croce, è la sua croce che ci ha fatti santi. Prendiamo Prima Corinzi 1:30, che ci dice appunto che è stato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Ma è già venuto agli occhi del Padre, questo argomento è stato chiuso. Noi siamo il processo, chiamiamolo così, di santificazione, è stata la croce. Una volta che quella è avvenuta, risulta efficace, punto e basta. E questo dono della santità agli occhi del Padre è un dono che in Cristo è stato fatto per tutti. Poi c'è chi se ne appropria perché crede, perché viene attirato dall'amore di Dio in tante circostanze, oppure c'è chi invece non lo crede, lo disprezza e perde il valore che questo deve avere e che il Signore desidera. Altra cosa, questo è stato fatto per chiunque. Non stiamo parlando, cioè il fatto di essere santi agli occhi del Padre, non stiamo parlando di una categoria speciale. Anche noi, quando non eravamo credenti, eravamo santi agli occhi del Padre in Gesù. E ci vedeva così Lui. Ma noi non ci vedevamo così, noi non lo sapevamo, noi siamo entrati dopo, perché abbiamo fatto la nostra parte della scelta, ma il principio è stato stabilito per tutti uniformemente. Infatti, se leggiamo nella parola, ci sono diversi passi che ci dicono, queste cose. Perché questo è stato stabilito così? Perché il Signore ha voluto redimere tutta l'umanità. L'effetto della croce, che è stata l'espiazione, cosa ha tolto l'espiazione? Il peccato del mondo, ha tolto il peccato del mondo, non i peccati, il peccato del mondo l'ha tolto. Allora agli occhi di Dio Padre il peccato non c'è più, non c'è, agli occhi di Dio c'è il suo figlio che fa da, come devo dire, schermo di difesa per tutta l'umanità, ma Dio vede il suo figlio sulla croce che ha pagato il prezzo del peccato. Dietro a Cristo ci siamo tutti noi, i quali abbiamo una parte da fare, ed è quella di decidere se vogliamo entrare nel beneficio, se vogliamo accettare il beneficio di questo modo in cui il Signore Gesù ci ha presentati al Padre. Questa è la nostra parte di decisione, ma agli occhi di Dio il punto è fissato. La parola dice in altri punti: siamo giusti. Cosa vuol dire giusti? Che sono stati giustificati rispetto al peccato. Andando su una terminologia più semplice, che si può vedere abbastanza chiaramente, con la sua espiazione, Gesù, che ha pagato il prezzo del peccato, ci ha rimessi nella condizione di innocenza, quella che c'era prima che avvenisse il peccato. Quella che era di Adamo e di Eva, prima che peccassero, erano in una condizione di innocenza, non sapevano cos'era il peccato, l'hanno imparato, ahimè, però non lo sapevano. Noi siamo stati dunque redenti tutti, tutta l'umanità è stata redenta in Cristo attraverso la sua espiazione, e questo fatto ha reso santi tutti. Abbiamo una vita nella quale possiamo scegliere se ci interessa, se vogliamo essere santi per la nostra parte, partecipazione. L'ingresso ci è dato, noi dobbiamo decidere mi va o non mi va. Ok? Allora, adesso ritorno alla visione limitata ai figliuoli di Dio quali noi siamo. Allora, ritorno un po' alle cose che ho detto prima, al fatto che ci possano essere questi due atteggiamenti che tendono a essere lesivi nel senso della depressione, concettualmente, oppure lesivi nel senso contrario, una sorta di esaltazione, di presunzione che si manifesta poi in tantissime cose. Però le manifestazioni che possono emergere sono spesso anche delle lesioni gravi e pericolose. Perché? Perché tutte queste cose minano la nostra volontà. E la volontà non riesce più a pilotare la nostra mente, contro la quale su, oppure a carico della quale il maligno agisce. Io vorrei puntualizzare bene questo punto, perché il discorso della... Dov'è che lo ritrovo bene? Qua, andiamo in Romani 12:12, dove leggiamo che cosa si aspetta il Signore. Romani 12:12. No, non è 12:12, perché è 12:2. 12:2, scusate, sempre i Romani, ma è il versetto 2, non il 12. Dice: e non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Il rinnovamento della nostra mente. La nostra mente va pulita dalle scorie della carne. E poi dice, non vi conformate, che senso vi dà la parola non vi conformate? Un senso passivo o attivo? È attivo, quindi ci sta impegnando a dire muovetevi nel vostro stato di figlioli del Signore in maniera tale da non permettere che questo secolo, quindi il maligno, si tenga prigioniera la mente in qualche modo. Se giriamo qualche pagina, andiamo in Seconda Corinzi al capitolo 10, queste cose diventano più evidenti e in qualche modo più violente. Sono, dicevo, in Seconda Corinzi al capitolo 10, versetti da 3 a 5. È scritto: perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Il camminare è proprio viviamo, perché fisicamente c'è il corpo. Ma dice: non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio per, uno, distruggere le fortezze. Poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. E due, facciamo prigioniero o prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. È chiaro, abbiamo un duplice incarico. Uno è distruggere, quindi pulire un campo, ma poi riempirlo. Vi ricordate cosa c'è scritto in Matteo, dove c'è quello della casa spazzata ad orna? Adesso non so che versetto sia Matteo. Devo averlo notato da qualche parte, ma lo conosciamo. Se la casa è solo spazzata, ma non è stato sostituito l'abitante della casa, cos'è scritto? Quello se ne va, raccoglie altri 7 peggiori di lui, la situazione di quel tale peggiora ancora. Ma non dobbiamo prenderlo come un discorso così un po' fantasioso o che voglia esprimere un paragone. Dice una realtà oggettiva. Perché, nonostante nel mondo in generale non si dia pegno o valore al fatto che esista il maligno con tutto il suo esercito, di fatto è così. Può anche non piacerci, ma è così. E quindi quando noi apriamo un accesso alla nostra mente da parte del maligno o in varie forme, e noi non facciamo altro che permettergli di bloccare sempre di più la nostra capacità di ragionare, di riflettere, di ricordare, o peggio ancora, si può arrivare veramente a degli stati che leggiamo e troviamo nei Vangeli, per esempio, di possessione completa. La gamma è molto ampia. Il maligno si occupa grandemente di vedere, di riuscire a irridere al Signore perché gli ha deturpato una creatura che aveva creduto in Lui. Lo fa, e come se lo fa? Allora, il mio dire è sostanzialmente focalizzato su questo punto, che siamo esposti agli attacchi del maligno, ci può piacere o no. Le forme sono estremamente diverse e modalità completamente diverse e variabili, ma portano in linea di massima a due posizioni. Una di grande passività oppure una di grande esaltazione. Un pazzo furioso, diciamo così, oppure una persona completamente imbambita. Non so come dire, ma riusciamo a capirlo. Questi sono gli estremi a cui arriva. E questo lo fa attraverso una cosa che, ricordo il titolo, sembra una macina la mente. Noi dobbiamo stare molto attenti a tutte le cose che il Signore il maligno ci propone, attraverso le quali piano piano prende possesso di delle nostre facoltà di indipendenza, diventiamo suoi schiavi. Vediamo di esaminare, di considerare qualcosa di questo tipo. La pigrizia, per esempio. La pigrizia è una cosa che dice, ma sì, adesso sono stanco, ma va bene anche dopo, ma è lo stesso in fin dei conti. Cioè, propone un distacco da quello che è una volontà di mantenere o di fare qualcosa di attivo. Diciamo che possa anche essere inutile come cosa in sé, ma è utile il motore, l'attività. La pigrizia ci mette nelle condizioni invece di non avere un motore. Si spegne il motore e va bene tutto. Dalla pigrizia passare alla non so, a essere sempre trasandati, non guardare alle cose in casa, nel proprio vestire, e niente. Volete leggere con me qualche parere sulla pigrizia? Lo andiamo a prendere nel libro dei Proverbi, ce ne sono tantissimi casi in cui si parla della pigrizia, ne leggiamo solo qualcuno. Allora, qui sono in Geremia ancora, Isaia, Proverbi. Allora, ne ho segnati 3 o 4. Il primo l'ho messo a Proverbi 10, al versetto 26. Dice, come l'aceto ai denti e il fuoco agli occhi, così è il pigro per chi lo manda. Chi è che ci manda in linea di massima? È il Signore che ci manda. Se noi siamo pigri, siamo qualcosa che è detto in termini umani, l'aceto ai denti, il fumo agli occhi, ma rappresenta qualcosa che eccita, dispiace, che veramente dà fastidio. Il Signore è dispiaciuto se ci vede essere pigri. Andiamo al versetto, sempre in Proverbi, a 19:24. 19:24 dice: il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla in bocca. Sono termini coloriti, ma tutti i proverbi sono coloriti, però il concetto lo esprime. Cioè, anche su una cosa così fondamentale come il mangiare, non ho così fame. Sarà vero, non ha fame, ma il modo in cui uno approccia questa cosa, in realtà affama la pigrizia, entra la pigrizia, diventa uno strumento che ribatte questa sorta di, di abbandono. E andiamo al 24, 30, 33, che è un passaggio abbastanza lungo, 24, 30, 33. Sì. Dice, passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, le spine vi crescevano dappertutto, i rovini coprivano il suolo, il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere. Da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. E l'uomo armato ricorda il Vangelo di Matteo. Allora, questo che ho letto, a parte i modi coloriti di esprimerli, però fa vedere come un po', un altro po', un altro po', e l'opera tipo, come si chiamano, i giganti, gli acciai che fanno rotolare il sasso, poi fa il buco bello, bello tornito, le cosiddette marmite dei giganti. Un po' così il maligno si prende possesso della persona, diventa incapace di reagire.
Sì.
Certo, certo, ce ne sono tanti, ce ne sono molti altri, ho solo preso qualcuno perché non voglio insistere troppo. E qui faccio una parentesi che riguarda questo punto preso da un credente rigoroso con se stesso, e questo era Sauro. Io non lo conosco bene da questi aspetti, però Sauro era uno che rispettava rigorosamente l'orario di alzarsi. Io un giorno parlavo con Esther e mi diceva, ah, mettere la sveglia alle 6, lui salta giù dal letto, subito, non dà spazio. Un'altra cosa, faceva sempre un po' di ginnastica per il corpo, non sarà particolare il fatto del corpo, ma la metodicità di voler avere una cura. È vero che ce l'ha detto più di una volta. Un'altra cosa, ha sempre detto che per lui le 9:30 di sera era già notte inoltrata, cioè manteneva un rigore per il suo corpo, che poi abbia scelto quegli orari lì, è secondario in certo senso, ma il valore di mantenere qualche cosa che non gli venisse carpito dal maligno, che sicuramente l'avrà tentato. Una persona come siamo tutti noi, faceva ginnastica, l'ho detto, ha sempre detto che non ha mai fatto, non si è mai concesso pirulini durante la giornata, no? Perché anche questi facilitano, cioè, oh, adesso sono un po' stanchino, ci faccio un pisolino. Ci sono altre cose più generali sempre di Sauro. L'ho sempre visto molto tenace nel conseguire una cosa, tenace, cioè vado avanti con metodicità e per ottenere il risultato, cioè un impegno positivo. Da qualche parte qui, non mi ricordo dove, dico qui perché è un versetto in questa posizione della Bibbia, si parla della solerzia. Ecco, Ramo era solerte, cioè manifestava o ci comunicava una disciplina della sua vita per questi aspetti. Poi ne avrà avuto delle altre ancora, il rigore nel rapporto di lavoro e così via. Allora, perché l'avrà fatto? Perché aveva afferrato bene questo principio con cui il maligno ci frega, ci mette nelle condizioni pian piano di erodere, a un certo punto non abbiamo più la forza di poterne uscire. Una cosa che può conseguire poi a questa macchina di erosione del maligno sono anche delle situazioni pesanti, ne dico qualcheduna: comportamenti sociali distorti, bere, fumo, droga, pigrizia, l'ho detto, insonnia, sogni, superstizioni, tic, dall'altra parte bullismo, furti, crudeltà verso per esempio gli animali, trattare animali, non rispetto morale, fino anche a pratiche sataniche, sadismo e manipolazione delle persone. Sono tutte deformazioni che in un verso di aggressività, in un verso di passività, però il maligno si ingegna per portarci a non essere nel rigore di quello che il Signore si aspetta da ciascuno di noi. Altri tipi di comportamenti che non sono, diciamo, di questo tipo qua, ma di caratteristica un pochino diversa, troviamo che c'è la permalosità, l'orsaggine, la lagnanza, quello che si lagna sempre, nessuno mi guarda, mi prende, mi vede, non so, nessuno mi, cioè io mi sento trascurato in sostanza, oppure di carattere contrario, sfacciataggine, impudenza, ira, impazienza. Anche qui sono sempre il discorso della vittima eroe, possono andare di qua di là, ma toglie dall'equilibrio centrale che il Signore ci ha dato di tenere. Il Signore vuole che teniamo un equilibrio di cui Egli è la guida. E quando non facciamo questo, chiaramente possiamo scivolare da una parte e dall'altra. Allora, a questo punto credo che sia abbastanza chiaro il quadro di fondo di quello che il Signore ci raccomanda di affrontare in Seconda Corinzi 10, come ho detto prima, e cioè poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, ma anche facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Dio. Ritorno qui perché l'altra è stata una descrizione così di fondo. Adesso sto dicendo che cosa il Signore, ripeto meglio, che cosa il Signore ci dice. Si aspetta che noi non cediamo né da una parte né da quell'altra, ma distruggiamo ragionamenti e altezze che si elevano contro alla conoscenza di Dio. È chiaro che la conoscenza di Dio vuol dire l'equilibrio del Signore. Possono essere di svariati tipi, ma dice le distruggiamo. E i ragionamenti, dove si sviluppano i ragionamenti? Nella mente. Quindi dare spazio anche a ragionamenti che diventano, come posso dire, delle specie di sogni, uno sogna una certa cosa, si immagina di essere qui o di essere là. Dare uno spazio in cui c'è una posizione che ho di fantasia, o di vittimismo, al contrario di eroismo, permette però che pian piano il maligno riesca a insinuare una forma di schiavitù. È molto facile cadere in queste cose. Possono essere cose secondarie e speriamo che siano sempre secondarie, ma il Signore, ripeto perché è importante, ci chiede di operare. In un qualche lettera, non so se ancora prima Corinzi, Paolo dice che trattava se stesso duramente, no? Qualcuno mi aiuterà a trovare eventualmente il versetto, ma duramente non era perché si faceva le fustigazioni, ma perché, come ho tentato un pochino di descrivere parlando del nostro caro Sauro, aveva un rigore di vita e noi siamo chiamati a curarlo questo rigore. Soprattutto quando ci riferiamo a due caratteristiche, che sono la pigrizia e la passività. Pigrizia e passività sono un po' le madri di tutto questo. Cosa vuol dire allora distruggere pensieri, così c'è, distruggere ragionamenti ed altezze, quindi sostanzialmente dei pensieri? Cosa vuol dire? Cosa facciamo? La prima cosa è di rendersi conto che sto macinando dei pensieri farlocchi. Scusate la parola, non è un altro. Rendermi conto che concedo uno spazio a questi pensieri che sembrano innocui, partono come tali, però pian piano, lavorando, diventano una specie di schiavitù. Allora, noi abbiamo bisogno ogni tanto veramente di guardare, ma cosa sto facendo? Cosa sto dicendo? Cosa sto pensando? Ma perché faccio sempre così? Ma come mai? E conseguentemente reagire. Cosa vuol dire reagire? Allora, uno, l'ho già detto, individuarli, rendersi conto che. Secondo punto, cosa ci dice di fare, Signore? Siamo capaci noi di di, diciamo, osteggiare con le nostre forze queste cose che sono il risultato della presenza del maligno che bussa alle porte? Non siamo capaci. E allora abbiamo bisogno di ricorrere alla opera del Signore. Allora, il primo punto è riconoscerlo. Dopodiché potremmo dire, vabbè, per un po'. Ok, questo è già un bel favore reso al maligno. Il Signore ci dice, no, tu lo confessi. Se tu lo confessi, se mi dici che effettivamente è così, che te ne sei reso conto perché io ti ho mandato dei miei messaggi d'amore, adesso decidi, lo vuoi tenere o no? Perché ci mette sempre di fronte a questo. Io ho detto, vuoi tenere o no? Perché la volontà è un elemento essenziale, assoluto, penso di averlo già detto molte volte, che è originaria, è nata prima del peccato, è assolutamente il fondamento della nostra natura ed è anche forse una delle caratteristiche, possiamo togliere forse, non so, che più ci rassomiglia a Dio. Quante volte ho già detto, sì è la luce fu, ma questa è volontà, eh? Lui è volontà creativa, noi non abbiamo la volontà creativa, ma la volontà operativa sì. Creativa non ci è stata data. Allora, abbiamo da onorare la volontà che Dio ci ha dato, che rappresenta così da vicino un carattere forse più specifico per noi della persona di Dio. Non possiamo ignorare la nostra volontà, lasciandola così che si crogioli un po' al calduccio dell'acqua tiepida. Siamo chiamati. Quindi mi rendo conto che improvvisamente, perché il Signore mi ha mandato un angelo, che io sto crogiolandomi in una certa cosa. Uno. E adesso ho connotato. Il secondo passo è evidentemente di voler essere cristiani. Quindi va confessato. Va confessato. E confessare la cosa è sufficiente, perché ho fischiato, ma è sufficiente confessare la cosa, l'oggetto. Se confessare vuol dire l'ho detto bla bla bla, no. Se confessare invece vuol dire qualche cosa di più, e cioè intendo, voglio rilasciare, voglio essere liberato da, allora questa è una confessione del tipo che il Signore gradisce. Ci chiama quindi a confessare con volontà di rinunziare, che ci sia tolto. E molto spesso, forse qualche situazione del genere l'avrete già anche incontrata nella vostra vita, come tutti, sono tutte cose che in fondo un po' ci piacciono. Ma lì è furbo, infatti. Qua se ci desse delle cose che non ci piacciono, ci piacciono un po'. E allora il dovere rinunziare, dovere per volontà decisa, costa anche un po', ma non c'è strada diversa, non c'è strada diversa. Riconoscere, confessare nel senso profondo della parola e invocare il Signore che ci liberi. Ma quando le mille volte abbiamo ricordato prima Giovanni capitolo 1 versetto 9, dove ti dice se confessiamo, confessate, non mi ricordo, i nostri, singolare, confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettervi i peccati e, ma guardate che bello, e purificarvi da ogni iniquità. Cioè se io anche in questo settore così, diciamo, di facile accesso del maligno al nostro cuore, un accesso subdolo, lo confessiamo, il Signore non solo ci perdona il aver lasciato entrare il maligno, ci rimette quel peccato lì, ma ci dà qualcosa di più, ci alleggerisce la violenza di quell'iniquità, ce ne porta via una parte che in qualche modo come una sovrabbondanza della sua benignità, cioè ci alleggerisce della nostra sensibilità ad essere aggrediti dal maligno su quella cosa lì che noi andiamo a confessare. Questo che sto dicendo non dovrebbe, non ho scritto, ho pensato di dirlo per spaventare, ma l'ho fatto perché mi rendo conto che sono tantissime le cose sulle quali noi ci crogioliamo. Stiamo seduti, comodi e le sottovalutiamo. È un'arte quella del maligno, di farci sottovalutare queste cose. È un'arte. Perché se ce le desse, proponesse in maniera violenta, ci sarebbe, come dire, una capacità reattiva della coscienza più forte. E allora il suo gioco non ha funzionato bene. Invece la vuole fare funzionare. E ecco perché dico che quando ce ne rendiamo conto, spesso il distruggere, che vuol dire mettere davanti il Signore perché Egli distrugga, è una cosa che ci scoccia, ci dispiace, perché ci piacciono, in fin di conti. Ci piacciono questi piccoli vizietti, queste piccole abitudini, queste piccole forme delle più svariate. Ho fatto un po' qualche tipo di esempio. Per esempio, ma solo ancora un momento, per esempio la televisione, ci sto ancora un attimo, e per quell'attimo ti prende e ti porta più in là. E se non la televisione è qualcos'altro. Questo altro che dico adesso l'ho già citato, ma sono stanco per fare ancora quello, lo farò domani. E spesso questo sono stanco e non lo faccio, non sono delle cose granché, ma sono per esempio di lavarmi i denti, io stasera lo stesso danno. Oppure rimettere in ordine la casa, sto tutto in giro, adesso lascia lì, farò domani. E questo è un altro modo. Oppure un'altra cosa che è una reazione di orgoglio. Ah, adesso faccio un bel programma, oggi sono rimasto indietro, ma domani va un sacco di cose che facciamo. Qual è il risultato? Che non si fanno. Non si riescono a fare, tutto fasullo, programmi fasulli. Un'altra cosa che spesso succede è quella delle piccole bugie, diciamo, o di lasciare correre e di lasciare correre. Credo già un paio di volte o una volta di aver raccontato due episodi che rilevai anni fa da parte dei miei nipoti. Sarà stato con quella bambina, avrà avuto 5 anni, quell'altra avrà avuto 8, più o meno. Era autunno, ero in un posto di giardino dove c'erano dei ciocchi di legno tagliati, stavano divertendosi, mettendoli insieme. Arriva la loro mamma, dice, bambini, venite? La bambina ha detto, dove andiamo, mamma, ed è partita. Quell'altro, sapete cosa ha detto? Dove andiamo a far cosa? Vedete che c'è qualcosa che strida, non c'è quell'immediatezza che il Signore si aspetta da noi. Altro episodio, questa era la bambina, un giorno stava infilando, adesso forse sono cadute di moda, quelle perline dove si fanno gli anellini, le collanine, tutta una roba così, e era ora che smettesse perché doveva farsi fare altre cose. E suo padre ha detto, senti, insomma, basta, smetti di lavorare con quella collanina. Non è una collanina, è un braccialetto. Sono piccole bugie, diciamo, dai bambini, ma le diciamo anche noi, ce le diciamo anche noi, e tendiamo a lasciar correre. Un'altra cosa, giustificare sempre le cose in un modo più o meno fatalistico. Non dice, sì, c'è un ma se ci vogliamo bene c'era un più piccolo almeno. Non era così drammaticamente che ruba in modo così intenso la nostra capacità di reagire, la nostra volontà. E un'altra cosa ancora è dare la colpa o la causa a un altro o ad altri. Abbiamo cominciato presto a fare questo, Genesi 3 è cominciato da là, subito. Va bene, queste sono piccole elencazioni. Allora, il punto è ritorno. Non trascuriamo queste cose che sembrano delle sciocchezze della nostra vita. Quando ci rendiamo conto che ci stanno deturpando, che ci stanno portando fuori, che ci stanno tormentando la mente, che ci ritornano sempre come ritornelli o qualcosa del genere, è ora di alzare la bandierina e andare dal Signore. Noto che la frase che abbiamo detto prima è questa. Sì, dice, facciamo prigioniero ogni pensiero. Pensiero della mente, eh? Facciamo prigioniero ogni pensiero traendolo all'obbedienza. Allora, il pensiero è l'oggetto, il facciamo, sta parlando di noi, ma dice traendolo all'obbedienza. Chi lo trae all'obbedienza? È una nostra volontà, lo ripeto. Non possiamo dire qualcun altro, mammi, mussono, fin dei conti. Ci scusiamo troppo. E il maligno lo sa e costruisce dentro di noi delle caratterialità che sono negative. Credo a questo punto c'è solo qualche citazione, va bene? Qualche citazione ancora dalla parola. Prendo per esempio la prima lettera di Pietro nel capitolo 5, nei versetti 8 e 9, dove c'è quella famosa parola che sembra così violenta e difficile, dice resistetegli. Oh, resistere è una volontà attiva, eh? Prima Pietro 5, versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, o anche dove in quel chi che ha scelto possa divorare. Dice, resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Sottolineo due cose, appunto, non pensiamo di essere noi oggetto di particolare aggressione, a meno che non gliela concediamo. Quindi è una situazione di tutti, perché il maligno vuole rapirci, vuole metterci in difficoltà, vuole non permettere che siamo dei figlioli che onoriamo il Signore. Uno e l'altra che sottolineo qui si riferisce a una frase, come detto all'inizio, alla vostra fratellanza. Il maligno attacca la fratellanza, perché è il suo campo di successo, no? Se ci riesce, ha fatto un bel lavoro dal suo punto di vista. Ok, e resistetegli stando fermi nella fede, la frase sintetica, ma è chiaro che nella fede include gli atti relativi alla fede, e che sono la confessione, come ho detto prima, e la confessione è la volontà che siamo liberati. Ripeto, la confessione è dire le cose, ma l'importante è che sia associata a una volontà positiva di esserne liberati. E questo sulla base di fede. È sintetico qui il discorso fatto da Pietro, però nasconde tutti questi aspetti. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quest'ultima frase ci fa un po' riflettere, perché sembra dire, non pensate di essere, non io, ciascuno per se stesso, di essere tu un'eccezione speciale. Sono tutti così, siamo tutti così. Perché? Perché siamo figli del Signore. E questo è un qualche cosa che dobbiamo mettere positivamente in conto, perché è proprio una caratteristica logica anche in se stessa. Noi, aggrediti dal maligno, in origine gli abbiamo dato spazio, adesso rimessi in quella condizione, il Signore si aspetta che noi gli resistiamo. Ma non resistiamo perché abbiamo la potenza di farlo, no, ma semplicemente abbiamo la fede, quel pelino di volontà, di intenzione, di ricorrere a Lui perché Egli stesso possa rimettere la cosa e liberarci, che è una grande, magnifica promessa che il Signore sviluppa in ogni circostanza. Quindi il punto è, non lasciamo spazio a pensieri, posizioni vittimistiche, posizioni di grandeur, non lasciamo spazio alla pigrizia che facilmente circuisce. Non ho nominato altre cose, ma basta andare un attimo in Galati 5, dove fa un bellissimo elenco di quali sono le opere della carne, per sapere quanti altri sono gli aspetti attraverso i quali il maligno ci può aggredire. È vero che lì parla più espressamente dell'opera, ma per esempio ho aperto quella pagina lì in Corinzi 5, in Galati capitolo 5, versetto 19, parla di impurità. Ma io non so, adesso spero nessuno, ma nel mondo raccontare più o meno delle cose sconce è una cosa, anzi, un divertimento sottile. Allora ascoltarle, non le raccontiamo, ma sentirle, qualcosa va dentro, non possiamo dire no, io sono indenne, ma sì, tu pensi di essere indenne, ma il maligno piove di te. Quindi anche questo diventa qualcosa a cui dobbiamo volontariamente negarci. Poi ne mette degli altri, vabbè, non parliamo di stregonerie, che sono i cartomanti, i tavolini che volano, queste cose qua non prestiamo assolutamente il fianco. Voglio dire che le possibilità del maligno sono tante, attraverso ciascuna di queste tenta di catturarci e di portarci via la ricchezza della vita che il Signore Gesù ci ha donato. Non perderemo la nostra posizione nei cieli se siamo convertiti nitidamente, veramente, ma faremo una povera vita da cristiani e non onoreremo il Signore che invece ci ha liberati proprio perché siamo a sua gloria e lo onoriamo. Che il Signore ci benedica nell'essere attenti a dare valore all'opera che Egli ha fatto per noi. Amen.